Ho ascoltato le parole del fratello con molta attenzione e ho provato a pensare a qualche amico che fosse qui presente e non fosse un credente in Cristo. È probabile che si sia fatto delle impressioni, dei giudizi, delle valutazioni, il che è giusto perché siamo persone e dobbiamo dire, vuoi dire loro di attenzione. Quello che pensate, perché Dio vi sta parlando questa mattina anche attraverso la valutazione che potete dare. Avete sperimentato la testimonianza di una persona che ha peccato, l'ha confessato, è stata purificata ed è stata rimessa in comunione col Signore. Questa è la realtà per ogni essere umano rispetto all'Iddio vivente. Chiudo questa precisazione che è tutt'altro che superflua, ma può essere un faro illuminante per chiunque presente fra noi. A parte loro questa precisazione, vorrei ricordare che oggi è una domenica come tutte le altre, in cui noi rompiamo il pane, abbiamo rotto il pane, in memoria del sacrificio del Signor Gesù. E questo è qualche cosa che non è inferiore a quello che è la Pasqua. Oggi è Pasqua, ma per noi Pasqua lo è tutte le domeniche, perché ogni domenica mattina in cui noi allestiamo la Santa Cena, rompendo il pane e bevendo del calice, per noi è Pasqua. È Pasqua perché rammemoriamo l'evento pasquale e non nel pasquale diciamo giudaico, ma la Pasqua in Cristo, quando Gesù ruppe il pane, lo distribuì e ha iniziato a allestire il valore, l'importanza della Santa Cena, come noi abbiamo preso poco fa. Bene, noi dobbiamo dire che oggi per il calendario oggi è il giorno di Pasqua, ma per ogni vero credente quest'oggi è una domenica come tutte le altre, ma non per svigorire e diminuire il valore della Pasqua, al contrario, per tirare molto su il significato che ha per noi ogni credente ogni domenica in cui spezza il pane in memoria del Signor Gesù. Perché a parte questo i giorni sono tutti uguali davanti al Signore. E in questa occasione, quando noi rompiamo il pane, ci avviciniamo a meditare sul sacrificio espiatorio e vicario del Signor Gesù, noi siamo portati a riflettere su alcuni eventi, per esempio il tradimento del Signor Gesù, per esempio la flagellazione, l'angoscia di Gesù nel Getsemani, quando era tormentato fino alla morte. E così in quest'oggi il Signore ha posto nel mio cuore, in questa circostanza, per questo tempo pasquale, di riflettere insieme a voi sulle tentazioni che il Signor Gesù ha subito e le ha subite per ciascuno di noi. Allora vorrei dire come prima cosa che chi si nutre della parola di Dio sa bene che di Adamo, che è stato il primo uomo a peccare, ce ne sono due. In realtà ce ne sono stati due. Questo non vuole essere uno sconvolgimento di una verità millenaria conosciuta da tutti, no, ma una dovuta precisazione per non fuorviare. È certamente indiscutibile che Adamo, il primo uomo che ha peccato, ha gettato nella rovina l'umanità intera. Questo è una verità scontata nel cristianesimo, ma anche da religioni non cristiane, che però sanno storicamente della storia del Signore Gesù Cristo. noi sappiamo che Adamo ha peccato e il suo peccato, cioè un progetto del Signore, come dice Paolo, è passato su tutti gli uomini, in Romani lo dice, perché tutti hanno peccato. Quindi la cosa da afferrare bene è che l'esperienza di Adamo, che ha rovinato l'umanità, è passata in pratica, proprio la rovina consiste in questo, che la rovina è passata su tutti gli uomini, come dice Paolo, perché tutti hanno peccato. Questo si legge in Romani capitolo 8, versetto 12. E così tutti siamo morti. Questa è la prima tragica realtà da acquisire e da cui partire per una giusta conoscenza delle cose, perché ci sia la gioia di cui, nel nostro cuore di cui abbiamo parlato. Senza la conoscenza della redenzione, della salvezza di Dio mediante la grazia e la fede in Lui, non può esserci vera gioia. Si possono celebrare tutte le Pasque che si vuole, ma se l'opera non è compiuta dal Signore nei cuori, questa gioia è effimera, non ha virtù e né potenza. Va bene, molti si trovano ancora oggi confusi di fronte al fatto secondo cui il Signore ha fatto ogni cosa bene. Sì, perché? Perché oggi noi ci troviamo in un mondo derelitto, in un mondo angoscioso, pieno di paure e di timori, ma tutti sanno che il Signore, creatore del cielo e della terra, ha fatto ogni cosa bene. E alla fine della sua creazione il Signore è come se si fosse voltato indietro, dice la Bibbia, dice nel capitolo primo della Genesi, dice: è il Signore vide che tutto era molto buono, il male non c'era. Questo è quel che fa Dio. Ma che poi tutto è finito nella corruzione, questa è la tragedia. L'incredulità radicata e la diffidenza verso il Signore impedisce all'uomo di credere a questa sapiente rivelazione, lo impedisce. Ma io credo che questo fatto non dovrebbe più essere un problema per nessuno. Perché? Perché mediante la parabola delle zizzanie Gesù ha fatto piena luce su questo mistero, che mistero non è più. La parabola delle zizzanie illumina pienamente questo problema. Se il Signore ha fatto ogni cosa bene, come è successo che è diventato tutto cattivo? Cosa dice il Signore Gesù nella parabola delle zizzanie? Un uomo ha seminato nel suo campo una semenza buona, ma poi quando ha cominciato a spuntare si è visto che c'era delle zizzanie. E loro gli hanno detto al padrone: ma come mai? Non hai mica tu seminato della roba buona? Sì, ma è venuto un nemico e ha seminato le zizzanie. E questa semplice, semplicissima parabola è la spiegazione grandiosa dell'origine del male, come dice Gesù appunto in questa parabola. Va bene, ma fin da principio nel regno di Dio comparve Satana, il nemico di Dio, nella veste di un serpente. Questi, con astuzia e raggiro, sedusse Eva, che spinse a violare quel solo comandamento del Signore. Aveva dato un solo comandamento, fu meravigliosamente buono con l'uomo il Signore: mangia pure di tutto, sei libero, io non ti ho creato servile, mangia pure. Però, perché ci fosse una differenza fra il creatore e la creatura, gli ha detto: però non mangiare soltanto di questo frutto. Guarda, la differenza che facciamo fra me e te, che ti voglio porre, è soltanto questa. Sii saggio e capisci che sono il tuo Dio. Questo in fondo non è che dica questo la Bibbia, ma è la deduzione inevitabile di questa realtà. Ma Satana non ha dovuto fare molti reagire per sodurre Eva, perché l'ha trovata subito disponibile ad ascoltare l'ultimo arrivato, senza tenere conto di ciò che aveva detto il Signore. Quindi Satana ha tentato Eva. Ma state tranquilli, io ho pensato, riflettuto, letto e approfondito, ma Satana l'ha trovata subito disponibile. Leggete bene il capitolo 3 della Genesi e non c'è mica stata una zuffa fra Satana e Eva. Non ha detto Eva, no, ma cosa mi dici? Ma guarda, sì, sì, c'è stata una conversazione, ma è stata una conversazione pacifica, perché lei accettò subito quel che ha detto il serpente. Va bene. Ma qui va detto una cosa molto importante, quanto dolorosa, cioè che nel momento in cui tutta l'umanità sprofondava nella perdizione, nessuno lottò contro il maligno per difendere la causa della verità e della fedeltà. Cioè, nessuno ha preso le parti di Eva quando era sotto la tentazione del serpente. Cioè, era sola, solo col ricordo delle parole del Signore, se di ricordo c'era. Questo è il fatto. C'era soltanto la possibilità di dare ascolto a Dio che aveva parlato e ignorare qualsiasi altra voce. Questa era la sola possibilità. Al momento della tentazione del primo uomo di Adamo, e in Adamo c'è qui Eva, c'era soltanto questo, soltanto questa possibilità. Infatti, sedurre una persona significa proprio raggirarla e convincerla a seguirci. E Satana ha proprio sedotto Eva e l'ha portata con sé. Questo è il grande fatto. Ha fatto proprio questo. Facendole credere che ciò non era nulla di male, gli ha detto, non ti preoccupare. Ma in realtà quel solo peccato ha prodotto la rovina totale dell'uomo, mutando la sua natura buona in una natura corrotta e malvagia. Mi fermo un attimo qui perché è molto diffuso questo elemento di povertà, che molte persone non comprendono che il peccato primo che ha generato gli altri e la gravità non è stato tanto nella trasgressione, nel male fatto, no. La gravità è stata questa, che è stato mutato con quel peccato la natura dell'uomo, da una natura buona a una natura cattiva. Questa è la grossa tragedia. Mentre prima ho letto qualche libro molto interessante al riguardo, c'era un teologo che disse giustamente, mentre l'uomo, creato, uscito dalle mani di Dio, aveva per natura un istinto, una spinta dal basso verso l'alto, quando l'uomo ha peccato, il peccato ha mutato questa spinta e da quel momento in poi aveva una naturale spinta dall'alto verso il basso. Quindi io e voi tutti siamo spinti verso il peccato, noi siamo spinti ad amare il peccato, noi amiamo tutto ciò che Dio odia, perché questo l'abbiamo nel cuore. Perché il cuore è stato cambiato da Satana. Questa è stata la grande rovina, consistita in questo proprio, che invece di amare il bene abbiamo cominciato ad amare il male. Ma Dio aveva fatto le cose buone e giuste. E fu così che tutta l'umanità si è corrotta ed ora è tutta perduta in giudizio. Questo è l'avvento rapido della tragedia di tutti gli uomini. Ma cerchiamo di seguire come andarono le cose, perché in realtà poco tanto tutti gli uomini conoscono il fatto dell'Eden. Ma abbiamo rivelato che con la tentazione di Satana tutto il mondo è perduto. E qui dobbiamo rilevare che sempre dove c'è una prova c'è sempre anche una tentazione. Questa è la prima importante lezione che dobbiamo fare nostra, fratelli e sorelle. Sempre, sempre, quotidianamente, diuturnamente, dove c'è una prova, c'è sempre una tentazione. E questo è inevitabile, perché è la realtà dei due regni di questo mondo. Questo è inevitabile. Sotto il Signore noi siamo provati perché siamo trovati fedeli, e invece Satana tenta perché è l'autore del male. Satana è il maligno, allora calatosi appunto nelle spoglie del serpente, è il maligno che tenta, cioè prova. Lui tenta di fare questo contrapponendosi a quel che ha fatto il Signore. Questo in base ai due regni che operano fin da principio quello della vita e quello della morte. Quindi dall'avvento del peccato si sono instaurati questi due regni, il regno della vita, che fa capo a Dio e al Signor Gesù, e il regno della morte, che fa capo al serpente e a Satana, che è il signore della morte. È un regno, non lo possiamo eliminare perché è uno stato di fatto che è diventato. Ed è chiaro che la prova viene sempre dal Signore, che vuole sempre farci del bene. La prova viene sempre dal Signore, perché il Signore è il Dio che ama l'uomo e vuole sempre fargli del bene. E la tentazione viene sempre dal maligno, che vuole sempre il nostro male. Questi due principi sono conosciuti abbastanza universalmente, ma è bene sottolinearli qui per il divenire della nostra riflessione. Allora dobbiamo capire che quando Adamo nella prova fallì, fu il fallimento di tutta l'umanità. Adamo peccò, o meglio, fu Eva, Adamo perché era il capo, il Signore prende Adamo perché è il capo. È stata Eva che ha peccato e ha trascinato anche Adamo, ma lasciamo stare questa questione che va capito così come il Signore ce la dà. Allora, Adamo ha peccato perché, essendo il capo famiglia, Adamo apre il peccato, l'ha fatto Eva, ma il Signore chiama a rapporto Adamo. Chiudo la precisazione. Va bene, Adamo ha peccato, ha trascinato tutta l'umanità lì, ma dobbiamo riflettere il significato di questo fatto. E questo, infatti, per amore dell'uomo, il Signore non ha accettato questa infamia supinamente, cioè Adamo è venuto e nel regno di Dio ha rovinato tutta l'umanità, ma Dio non ha accettato supinamente questa infamia, perché di un'infamia si tratta, perché è entrato nel suo regno a rovinare tutto il suo progetto con il peccato di Adamo. Ma procedendo nello stesso modo, ha inviato in questo mondo un nuovo Adamo con lo stesso incarico e virtù del primo, per dare l'inizio ad una nuova razza di uomini. Non so se abbiamo capito che cosa ho voluto dire. È venuto, il Signore ha dato il primo uomo che era Adamo. Venuto questo Adamo, è caduto nella tentazione di Satana, ha peccato, ha rovinato lui e ha rovinato tutta la posterità, tutto il seguito. Ma il Signore non fu contento della cosa. Egli voleva correre. Allora cosa ha fatto il Signore? Ha messo in questo mondo un altro Adamo. Perché io ho creato la razza, questa qui è stata rovinata, rovinata la razza, ha rovinato tutto. Ma io voglio un mondo diverso, giusto. Io sono il Dio d'ogni sapienza, d'ogni giustizia, d'ogni verità. Questo si rese necessario perché il primo Adamo si era corrotto e separato da Dio. E questo nuovo Adamo, in realtà, non si chiama più Adamo, ma si chiama Gesù Cristo. Allora, il Signore ha mandato un Adamo, si è corrotto e così corrotta è tutta l'umanità. Ma allora il Signore, volendo porre rimedio a questo, manda un nuovo Adamo, cioè un nuovo primo uomo, un nuovo principio. Infatti Cristo, come Adamo, è il principio dei perduti, Gesù è il principio dei salvati. È venuto come il principe dei salvati, portando proprio addirittura la salvezza mediante il suo sacrificio, che in questo momento noi non consideriamo, lo diamo per scontato, perché la Bibbia ce lo dice chiaramente. Avente questo secondo Adamo, che è poi Gesù Cristo, aveva tutte le capacità del primo Adamo e i valori del primo Adamo, cioè tutte le capacità in sé, con la differenza che mentre il primo ha portato la morte a tutti gli uomini, il secondo è venuto per portare la vita a tutti, ma non l'ha portata automaticamente a tutti gli uomini, perché noi vediamo bene che in questo mondo non tutti hanno la vita di Cristo, anzi molti portano con sé una malvagità inveterata e spudorata, proprio che fanno il male a piene mani. Sappiamo noi che cosa succede, cosa ci dice la televisione quando accendiamo un telegiornale. Non portò la vita allora a tutti gli uomini né automaticamente, ma la portò soltanto a coloro che avessero aperto il cuore al Signore per la salvezza, per accettarlo mediante la fede come Signore e Salvatore. Quindi il Signor Gesù, il secondo e ultimo Adamo, apro qui una breve parentesi sull'ultimo Adamo. La parola di Dio ci parla di due Adami, il primo è quello che è nato nell'Eden, il secondo appunto è Gesù Cristo. Ma anche la filosofia non è rimasta a guardare. Nietzsche, il padre dell'esistenzialismo, attraverso una parabola, così parlò Zarathustra, gli ha fatto dire che adesso Dio non ha un terzo figlio da mettere nella mangiatoia, non ne ha più. E allora non ci sarà un terzo Adamo, c'è il secondo che è Gesù Cristo e non ce n'era un altro. Ma questo vuol dire, mentre i filosofi, voglio riderci sopra su questa frase, in realtà è un fatto molto grave, perché o Gesù o niente. Gesù è il secondo e l'ultimo Adamo, non ce ne sarà un altro. Questo l'ha detto la filosofia pagana, ma è una verità eterna anche, perché o tu conosci questo Gesù o non ce ne sarà un altro che ti tira fuori dai guai. Chiudo la riflessione. Va bene, così anche il secondo Adamo ha la possibilità di trasmettere su tutti gli uomini la salvezza di Cristo. Cosa intendevo dire? Come il primo Adamo, avendo peccato, ha dato la perdizione, ha reso colpevole e corrotto tutta l'umanità, Gesù invece che fu santo, si mantenne santo contro le tentazioni che ha subite e ha superate, la vita la può dare a tutti gli uomini. Non, come dice, non automaticamente, ma mediante una fede personale. Ma dobbiamo ricordare che Satana, il serpente antico, è il maligno, è il padre della menzogna. Perciò, come in principio ingannò e sedusse Eva, sì che la morte cadde su tutti gli uomini, ci dobbiamo chiedere che cosa farà Satana per rovinare anche la vita del secondo Adamo. Cioè, non so se sono stato sufficientemente chiaro. Cioè, voglio dire, adesso, visto che Satana ha rovinato la vita del primo Adamo, venendo il secondo Adamo nella persona di Gesù Cristo, vediamo che cosa penserà di fare Satana per rovinare anche la vita del secondo Adamo, che è venuto da parte di Dio per riparare al primo Adamo, perché diventasse finalmente il capostipite dei viventi. Ha mandato Gesù vivente per essere il capostipite dei viventi. Questo, tenendo presente che Satana sa e può molto di più di ciò che sa e può l'uomo. Ecco, teniamo presente, fratelli e sorelle, che Satana dice la parola che è stata l'animale più astuto della terra. Ma non è sufficiente questa sua superiorità, ma Satana è superiore all'uomo in quanto può, sa e può più di quanto posso sapere e fare io come uomo. Quindi l'uomo è inferiore a Satana come potenza, come capacità, come vedremo anche attraverso le tentazioni, perché egli non è un uomo ma è qualche cosa di più dell'uomo. Bene, qui dobbiamo considerare come andarono le cose quando apparve il primo Adamo, cioè come procedette Satana con l'astuzia e l'inganno del tentatore e come ha fatto a sedurre Eva. Non ci fu nessuna difficoltà, perché? Perché Eva non resistette al serpente, ma lo accettò come una certa tranquillità. Quindi, pensando in anticipo alle tentazioni di Gesù, possiamo dire chissà come ha tentato Eva, Niente affatto. Eva non ha avuto bisogno di tante tentazioni, era già preparata lei ad ascoltare anche l'ultimo che veniva. E è una spiegazione proprio già pronta lì, senza problemi. Così Satana, memore di quella facile vittoria, si dispose ad affrontare anche il secondo Adamo. Quindi, visto che a sedurre Eva non gli fu difficile, perché Eva non reagì in niente, è venuto il Signore gli aveva detto una cosa: non mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male, buono. E un Satana gli dice: guarda che se tu mangi, il Signore sa che noi, tu non moresti, così l'ha ingannata. E lei ha preso l'inganno tranquillamente, senza lottare. Non ha lottato contro Satana, contro questa voce falsa. Ma dobbiamo ricordare alcuni particolari. Che Adamo, quando era nell'Eden, aveva negli occhi la visione del giardino. Ma Gesù, che era il Figlio di Dio, veniva dal cielo, aveva negli occhi non la bellezza del giardino, ma aveva negli occhi lo splendore della gloria del Padre. Gesù dunque è venuto dal cielo. E che cosa ha portato nei suoi occhi? La visione della gloria del Padre. Questo aveva con sé Gesù quando è venuto per affrontare il maligno, il serpente antico. Così, quando Gesù nacque, Satana, l'avversario, ebbe subito il progetto di farlo morire. Ricorderemo tutti i vari tentativi di attentare alla sua vita fin dalla nascita, sono chiari. E quando Gesù si stava preparando per lo scontro finale con Satana, consideriamo con quanta astuzia egli tentò di ingannare e sedurre anche Gesù. Adesso ci avviciniamo alla realtà dei fatti. Vediamo come si è comportato Satana per tentare di sedurre Gesù, visto che il primo Adamo è stato sedotto in Eva. È stato facile là, sarà forse facile ancora. Ma le cose non andarono così. Ma vediamo quali tentativi egli ha fatto. Ma poiché il Signore, nella sua sapienza, aveva deciso di sottoporre anche Gesù ad una prova di fedeltà, anche lui lasciò che il figlio dovesse passare attraverso la tentazione di Satana, perché fosse la sua prova. Quindi dobbiamo dire che il Padre ha concesso a Satana la libertà di tentare il suo figlio, come è stato tentato Eva nel giardino. Perché? Perché voleva, fratelli e sorelle, voleva che anche il suo diletto unigenito fosse messo alla prova. Anche Gesù dovette subire la prova e per questa ragione la tentazione di Satana. Lo leggiamo in Luca 4, da 1 a 13, sì, scusate, ma per ora leggiamo soltanto i primi tre versetti, che leggo io questi primi tre versetti. Ecco, è scritto: or Gesù, chiedo scusa che vi lascio trovare Luca 4, da 1 a 3. Allora, nel primo versetto è scritto: or Gesù se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Mi fermo un attimo per precisare: Gesù si ritornò dal Giordano dopo essere stato battezzato da Giovanni Battista. E questo è il momento in cui noi troviamo, incontriamo questa intersecazione della parola di Dio. Per 40 giorni, e in Matteo è detto che fu condotto là proprio per essere tentato dal diavolo. Mi tocca proprio, perché adesso non ho portato la citazione biblica, ma nel Vangelo di Matteo dice che Gesù fu portato su nel deserto proprio per essere tentato da Satana. Era un procedimento, era nei geni. Gesù doveva essere tentato. Perché? Perché quello che ne sarebbe uscito doveva essere certo. Come dirà l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo, certo è questa parola, è degna di essere accettata in ogni maniera, che Gesù è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. Ecco la bellezza, la chiarezza, la perfezione dell'opera del Signore. E durante quei giorni Durante quei giorni, egli alla fine ebbe fame, Ricordiamo che il credente, che il serpente era l'animale più astuto della campagna. Per questo aspettò che Gesù avesse fame, poi per sedurlo, cioè condurlo con sé, gli propose il suo consiglio. E il diavolo gli disse: se tu sei figliuol di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ah, Gesù erano 40 giorni che digiunava e Satana ha aspettato. Fratelli e sorelle, mettiamo bene in conto, per una conoscenza giusta di Satana, che lui è furbo, il più furbo, molto più furbo di tutti noi messi insieme. Questa è la sua. Allora aspettò che Gesù avesse fame. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti naturalmente, alla fine Gesù ebbe fame e Satana aspettò tranquillamente, pazientemente. E Gesù gli rispose: sta scritto. Allora Satana gli dice: di che questa pietra diventi pane. Ma Gesù cosa gli rispose? Non soltanto di pane vivrà l'uomo. Perciò si rifiutò di fare un miracolo per proprio beneficio. Gesù aveva fame, gli ha detto: di che questa pietra diventi pane. Aveva la potenza di Gesù di farlo, sì, ma si è astenuto. Fratelli e sorelle, questo vuol dire possedere l'equilibrio che viene da Dio. Non fare tutto ciò che, in cui ho un interesse o un piacere, no? Fare ciò che è giusto davanti agli occhi di Dio. Va bene, dobbiamo intendere bene che tutti dobbiamo essere tentati. Perché? Perché il Signore vuol mettere alla prova la realtà della nostra fede. Infatti noi, la nostra fede viene messa alla prova di fronte alla tentazione, cioè a colui che contraddice il Signore. Nel giardino dell'Eden il Signore gli aveva detto qualcosa ad Eva, ma poi il serpente gli ha detto dell'altro. E gli dice: il Signore ha detto così, così. Ma non è vero, lui lo sa molto bene che le cose non sono così. Ecco l'inganno del mentitore, del tentatore. Infatti, leggiamo Giacomo 1,12. Lo posso leggere io perché l'ho fatto. Dove è detto: beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Potete mettere gli occhi su questo versetto, che è molto importante, chiaro così com'è. Giacomo capitolo 2, versetto 12 mi pare, non so se non ricordo, l'ho letto poco fa. Allora cosa dice il Signore. Allora il Signore ci dice qui che il credente che resiste alle tentazioni e sostiene la prova della fede si è reso approvato dal Signore. Essendosi reso approvato, Giacomo 2, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita. Devo precisare qui che, attenzione, che la corona della vita, fratelli, non è la salvezza. La salvezza l'abbiamo in Cristo mediante la fede e la conversione. Ma la corona della vita invece è una ricca benedizione, di una ricchezza, un premio per coloro che superano le tentazioni, per coloro che vincono le tentazioni sulla base della fede in Cristo. C'è la buona possibilità di sviluppare questo fatto per capire bene che il Signore nella sua benignità e sua misericordia sa fare tutte queste cose meravigliosamente. E quando è il Signore che ci approva, nessuno potrà più disapprovarci. È approvato dal Signore. Ma quando? Quando ha saputo resistere alle tentazioni. Perché la tentazione viene sempre dal maligno. Mi sta sgridando, ho già finito il tempo quasi. Va bene, allora vediamo questo particolare. Allora comprendiamo che Satana non è riuscito a sedurre Gesù dalla fame, per me dalla fame, e che non è poca cosa, Ma Satana ha nel cuore il suo progetto e cercherà fino in fondo di mandarlo ad effetto. Così, al versetto 5 è detto: e il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Ecco che cosa è stata l'offerta di Satana. Satana che offre, la tentazione è questa, offre al Signor Gesù la ricchezza di tutti i regni, la potenza di tutti i regni del mondo. Però egli non aveva fatto i conti col fatto che Gesù era il figlio di Dio, il figlio di colui che gli aveva data questa virtù e questa potenza, ed era superiore. Ma si era fatto uomo Gesù, e quindi accettò, Gesù aveva accettato di pagare per questo costo così elevato e porre in salvo la salvezza che poteva portare per gli uomini peccatori. Se dunque, che cosa dice allora Satana? Se tu dunque ti posti ad adorarmi, questa cosa sarà tutta tua. È sconvolgente questa parola, perché ci rivela chiaramente come Satana voleva esautorare il Signore, voleva togliere il Signore dalla sua signoria e prendere lui il suo posto glorioso del Signore. Questo voleva fare Satana. Ebbene, fratelli, in miniatura, tutte le volte che noi siamo di fronte a una tentazione di Satana, è sempre questo il tentativo, di togliere l'autorità a Dio, la signoria, la padronanza, le meraviglie, la gloria, l'ubbidienza a Dio e usurpare la sua posizione. Dobbiamo renderci conto che questo è proprio il processo, il procedimento di opera di Satana anche nella nostra vita. Ma sorprendentemente era il Dio Altissimo che ha dato questo potente a Satana perché tentasse l'ultimo Adamo. Quindi qui quando Satana dice io ti darò, era Dio che offriva questo, era Dio il Padre che offriva. E metteva nelle mani di Satana questa possibile tentazione e Satana l'ha usata, nella quale però Gesù, il figlio di Dio, non cadde. Tutti i credenti faranno bene ascoltare e credere a questa parola di Satana, perché qui egli dice proprio la verità, che l'aveva veramente ricevuta. No, fratelli e sorelle, noi tutti che inseguiamo con una certa passione beni, ricchezze e privilegi, siamo sempre sotto tentazione di Satana. Sì, noi tutti, in quel che perseguiamo, che inseguiamo del continuo, beni, ricchezze, gioielli, poteri, poderi, eccetera, noi siamo continuamente sotto tentazione, che il Signore l'ha dato in mano a Satana. Così Gesù con fermezza non cade neppure di fronte alla tentazione dell'orgoglio, perché la prima volta non cadde nel dire che questa pietra diventi pane, non c'è cascato. Poi c'è la tentazione delle ricchezze di questo mondo, di tutte le ricchezze di Dio, neanche qui Gesù cade nell'orgoglio. Egli perché? Egli distingueva bene la gloria di Dio dalla vanagloria di Satana. Questo Gesù sapeva bene, Gesù l'aveva vista la gloria di Dio prima di diventare uomo sulla terra. E Gesù con fermezza cosa rispose? Sta scritto: adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto. Che potenza, che virtù, che posizione ha restituito Gesù nella tentazione, che discorso, che parola ha operato per la gloria del Signore. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto. Così Satana è ricondotto nell'alveo dei suoi limiti davanti a colui che è il Signore, però egli insegue sempre le sue intenzioni. Ricordiamo sempre che Satana ha sempre nel suo cuore l'intenzione di andare contro Dio. Ricordiamo sempre le immense capacità del tentatore, che è rimasto inefficace quanto all'orgoglio. È detto che, versetto 9, poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, Satana lo porta al culmine, dove c'era il profumo del Tempio, dei sacrifici che venivano fatti sul Tempio. Là c'era questo profumo. E Gesù e Satana pone sul pinnacolo del Tempio il Signor Gesù e sente il profumo degli olocausti. E gli dice, se tu ti getti e mi adori, ti darò queste cose. E Satana, Gesù davanti agli sforzi che tenta di far cadere l'ultimo Adamo, e gli dice, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà i suoi angeli intorno a te che ti proteggono ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti con il piede contro alcuna pietra. Questo gli ha detto Satana a Gesù. E facciamo bene attenzione che questa era una reale promessa del Signore, che ci è fatta nel Salmo 91, versetto 9. Infatti nel Salmo 91, verso 9, c'è proprio questa promessa del Signore, in questo Salmo. Quindi l'aveva veramente detto il Signore, questa è la promessa, che anche se ti getti giù, tu non ti troverà niente di male, perché egli guarderà. E Satana ha impugnato la parola di Dio, anche lui ha detto, sta scritto. Ma questa sarebbe stata la tentazione più pericolosa se Gesù fosse stato malato di orgoglio, perché se si fosse gettato giù si sarebbe sfracellato al suolo. Si sarebbe sfracellato al suolo, non avrebbe funzionato, perché veniva da Satana e non dal Padre. E questo è il fatto. È Satana che glielo aveva ordinato e non il Padre. Affermiamo ora che Gesù ha sempre resistito alla tentazione dicendo sta scritto. Voi seguite tutte queste tentazioni di Gesù, ma Gesù come ha sempre risposto? Sta scritto. Lui era fedele alla parola, come vuole il Signore, vuole che anche noi impariamo come si è fedeli al Signore, secondo ciò che sta scritto. E Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi non andare oltre ciò che sta scritto. È molto importante questo. E questo aveva la sua forza. Ma quando la potente parola la impugna Satana, che è il nemico di Dio, perde tutto il suo valore. È straordinario. Guardate, non era una magia. Tutte le volte che Gesù ha detto sta scritto, tutto funzionava. Ma quando impugnò indebitamente Satana questa parola, non ha funzionato. Non ha funzionato niente. Gesù è andato alla sostanza e accusa Satana il suo peccato. Versetto 12, e Gesù rispondendo gli disse, è stato detto non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, Gesù va al segno, guarda negli occhi Satana e gli dice, sta scritto non tentare il Signore Dio tuo, tu stai tentando il tuo Dio che devi onorare in ogni circostanza. La disputa fra Gesù e Satana si chiude qui, ma si chiude con queste parole. Il versetto 13, vorrei leggere, potete porre gli occhi perché è un principio che va sviluppato, cosa che non faccio io, ma vi invito a farlo. Cos'è? Il diavolo, finito che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Il diavolo, finita ogni tentazione, si partì da lui fino a nuova occasione. Sì, il diavolo nell'occasione della tentazione di Gesù è arrivato alla fine dei suoi giochi, dei suoi tentativi, e ha finito tutto e se n'è andato, perché aveva finito tutto il suo repertorio di menzogne. Satana è partito. Allora, fratelli e sorelle, concludiamo anche noi questa realtà. Satana è partito. dice, se ne andò, ma fino a nuova occasione. Quindi Satana è andato, fratelli, Gesù l'ha vinto per noi, ma è sempre qui. Sempre qui, pronto per la prossima volta in cui noi stoltamente gli offriremo il fianco. E invece di essere diffidenti verso di lui, potremmo cadere nelle sue spine. Ma certamente il vero credente che vigila sulla sua vita non cadrà sotto le tentazioni di Gesù, di Satana, ma vigilerà. E alla prima occasione in cui Satana tornerà con una nuova formula, il credente che vigila conoscerà. Lì c'è Satana che sta venendo. Che il Signore ci dia, fratelli e sorelle, di essere attenti, vigili, perché Satana è andato, ma è sempre qui. È sempre qui per aspettare il momento opportuno. E l'insegnamento e la richiesta del Signore è questo. Vigiliamo per individuare qual è il momento opportuno per Satana. Che il Signore ci dia la sua sapienza e benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.